Allora, siamo arrivati un po' al fondo di questo percorso. Essendo in fondo, mi era sembrato quando avevo pensato tutto l'itinerario che poteva essere utile per noi leggere il testo di un testo da Apocalisse. Poi in realtà, preparandolo adesso nell'immediato, il senso che in qualche modo aveva nel momento in cui ho pensato tutto l'itinerario mi sembra un po' diverso, mi sembra un testo adatto, cioè che va bene, ma in qualche modo cambiato dall'itinerario stesso che abbiamo fatto, cioè dal fatto che, avendolo non solo pensato io da sola, ma in qualche modo spiegato e percorso un passo alla volta, un po' cambiato la prospettiva, ma va bene. Richiamo come al solito i vari passaggi del percorso, no? Stiamo riflettendo su questo tema, questa domanda in fondo sull'umanità, no? Il tema che in qualche modo attraverso le riflessioni dell'altro negli ultimi anni, se al centro dell'esperienza cristiana adulta c'è la vita com'è, c'è la vita degli uomini e delle donne, questa vita degli uomini e delle donne non può essere solo una successione di giorni uno dietro l'altro, no? Qual è il posto, lo spessore, il senso, la dimensione che la vita degli uomini e delle donne ha, no? Che cosa vuol dire essere uomini e donne guardando in faccia questa realtà fino in fondo, no? Asterisco, devo dire che in questo non so se siamo noi che anticipiamo Francesco che conferma noi, però siamo in grande sintonia e il risultato è che andiamo molto d'accordo, ma quella è uscita da poco e è segnalata anche sul blog dell'Atrio, se volete i riferimenti, come trovarla, una lettera che il Papa ha scritto al Cardinal Ouellet per la fine della riunione della Pontificia Commissione per l'America Latina, che aveva come tema, la riunione della Pontificia Commissione, il ruolo dei laici nell'impegno politico in America Latina. E devono aver detto delle robe a questa riunione, talmente entusiasmanti, che il Papa ha deciso che l'ultimo giorno della riunione gli ha scritto una lettera dicendo: vi scrivo per confermare le cose che sono state dette, anche per dirvene delle altre. E lo dice proprio nella prima frase, che chiunque vuol capire capisce, insomma, cioè della serie: ma di che cavolo state parlando? Era il fumetto. E questa lettera, dal mio punto di vista, sarà studiata nei libri di storia della Chiesa come uno dei grandi punti di svolta, molto più che Amoris Laetitia. È una lettera veramente un po' incredibile, che vale due pagine, si legge in un quarto d'ora, a differenza di Amoris Laetitia. E quando il Papa è così sintetico, appunto, come dicono i miei colleghi, ha questi giri di parole che ti dici: ma cosa intende? Per esempio dice: chi sono io per giudicare? No? È un giro di parole che non ti viene il dubbio, no? Su come interpretare. Ecco, quella lettera è tutta così. E in sostanza lui dice tre idee in quella lettera. La prima è che tutta la vita della Chiesa del mondo per i cristiani va guardata dal punto di vista del popolo di Dio. Cioè che nessuno entra nella Chiesa come prete o vescovo, ma perché tutti entrano come popolo di Dio, come battezzati. E quindi il centro della Chiesa nella vita del popolo di Dio, bisogna guardare da lì per capire qualcosa. E poi trae due conseguenze da questa cosa. Dice: si possono trarre molte conseguenze dall'idea del guardare dalla vita della gente, ma io ve ne indico due e poi le altre le troverete. La prima è che, testuale la citazione, un pastore non deve mai dire a un laico che cosa deve dire o fare, perché il laico lo sa tanto e meglio di lui, scritto così proprio, che è una roba che uno dice, come? Appunto è un giro di parole, no? E qui, perché lui dice, il sapere della vita credente sta dalla parte del popolo di Dio, no? capite, questo è un bel rovesciamento, questa cosa era già stata anticipata nel documento sul Census Fide, è uscito un po' di mesi fa, ma lì è detta proprio in modo molto chiaro. E la seconda cosa è, dice, e questa però volevo richiamare adesso, la seconda conseguenza che trae è questa, lui dice: abbiamo fatto del centro dell'attenzione della Chiesa quello che succede nelle chiese, e quindi abbiamo educato laici che consideriamo impegnati quando collaborano alla vita delle chiese. È un errore, perché il centro della questione della Chiesa è cosa succede fuori dalla Chiesa, non cosa succede dentro la Chiesa, che è un'altra di quelle cose lapalissiane che però, come dire, non è così scontata. E allora lui dice: in questo quello che succede fuori dalle chiese, noi siamo distratti, i pastori sono distratti, inconsapevoli e ignoranti, e quindi bisogna che si facciano spiegare da chi sta fuori dalle chiese, richiamare l'attenzione, spiegare come funziona, eccetera. E lui dice: ci siamo occupati di come funzionavamo noi invece di, e questa riga che dico adesso è testuale, invece di sostenere quei laici che bruciano la loro speranza nella fatica quotidiana di conservare la fede nella vita, che mi pare una delle definizioni più belle che io abbia mai sentito, perché è esattamente la descrizione di quello che succede a tutti noi e anche ai nostri amici preti, non in quanto preti ma in quanto credenti comunque, no? Ciascuno di noi rischia di consumare tutta la propria speranza nell'affaticarsi un giorno dopo l'altro a conservare la fede dentro la vita, no? E funzione della Chiesa, dice Francesco, è semplicemente di supportare, nutrire questa speranza, fare in modo che la speranza non si esaurisca, no? Che uno certo ne deve bruciare ogni giorno per riuscire a arrivare fino alla sera, e che poi ci sia qualcuno che in qualche modo ti aiuta a rifare il gruzzoletto per poter il giorno dopo investire altra speranza. Torno dunque all'inizio, per cui spero di avervi fatto venire l'acquolina in bocca di andare a leggere queste due paginette che valgono la pena. Diciamo, un po' questa era la nostra questione, no? Provare a ritracciare nella scrittura alcuni assi portanti per guardare la vita dalla parte della vita, no? Per non fare dei pensieri religiosi sull'esistenza, ma per capire come essere umani funziona, no? E per rimettere al centro questa cosa apparentemente scontata, ma su cui la deformazione non piglia solo i pastori, ma anche noi, no? Che il problema non è mettere l'aggettivo cristiano attaccato a umano, dice un umano che è anche cristiano. No, il problema è un umano che sia umano, e questo è il problema reale che ciascuno di noi ha dal mattino alla sera, cioè rimanere se stesso umano nei rapporti con le persone, nel lavoro, nel tempo che passa, in salute, in malattia, nel prendersi cura di altri, nell'essere lui oggetto di cura, rimanere umano, possibilmente diventare più umano ogni giorno e aiutare tutti quelli che gli stanno intorno a essere umani, no? E questo è cristiano, no? È chiaro che, come dire, se questa è un po' la tesi, allora è ovvio perché, il perché del tema che Mario Paolo diceva è un po' venuto fuori anche dal percorso delle lezioni, perché è chiaro che la questione a quel punto diventa: ma beh, allora non serve a niente parlare di cristianesimo, no? Che tipo di testimonianza bisogna dare, no? Cosa vuol dire testimoniare o essere missionari, eccetera, no? Che è uno dei temi grossi dell'esperienza cristiana, ma come funziona se la questione è essere umani? Non serve a niente parlare di cristianesimo, e quindi questo sarà il nostro divertente tema del seminario di luglio. Ecco. Allora, in questo scenario qua abbiamo cercato di scavare un po'. Il primo passo che avevamo fatto, la prima lezione, era un po', ricordate quel testo di Genesi, il testo originario delle origini, del racconto delle origini, con diciamo la grande questione, tragedia, dramma, per richiamare parole che ormai ci sono abbastanza familiari, desiderio, tragedia, dramma, no? Il desiderio di una vita compiuta, contenta, buona, che ha in sé una struttura di tragedia, perché il desiderio di una vita buona è il desiderio di una vita in relazione con altri, e nel momento in cui questa relazione c'è, l'altro mi impone un'attenzione su di lui, cioè sono costretto a in qualche modo a dividere l'attenzione su di me e l'attenzione dell'altro all'altro, perché non per motivi etici, ma perché è l'unico modo per avere relazioni convincenti e buone e vivere relazioni. Poi abbiamo un po' visto, adesso non ripercorro passo per passo, ma i punti chiave, come in questo la questione che ci qualifica come umani e che ci consente di posizionare, perché questa tragedia che è strutturale all'essere umano, cioè non c'è modo di aver cura di sé senza aver cura di un altro, e quindi nella storia, in ogni singolo atto e nel tempo, nel decidere dove mettiamo le nostre energie, la nostra attenzione, ogni volta sembriamo posti di fronte a una scelta alternativa, no? Perché ci sembra che l'aver cura di un altro significa derubare di me qualcosa, no? Solo in una visione che vede tutto il tempo insieme si capisce che aver cura di sé significa aver cura di un altro, è la stessa cosa, ma negli atti singoli no, sono apparentemente portata a scegliere, a dover scegliere se dedico del tempo a me stesso oppure mi piglio cura di chi ha bisogno di me, per esempio, no? E questa cosa sembra alternativa in qualche modo. Allora, questa struttura di tragedia, dicevamo, può mutarsi in dramma quando si rompe l'equilibrio tra questa faccenda qua, quando nei singoli atti non riusciamo a gestire l'equilibrio di questa cosa. Quindi uno si proietta tutto sull'altro, si attende troppo dall'altro, oppure si chiude totalmente su di sé. In entrambi i casi, anche quando uno si proietta totalmente sull'altro, no? Cioè quando non c'è più un equilibrio tra questi due desideri nell'esperienza concreta, reale di questi due desideri, la tragedia diventa dramma, no? O, se volete, con un linguaggio religioso, peccato, no? Che può essere un peccato contro di sé o contro l'altro, ma rimane comunque un guaio, no? Allora, in questo secondo passo che avevamo un po' ritrovato nella scrittura, il testo di Geremia, poi dell'Esodo, in questo gli umani hanno una risorsa, il luogo probabilmente dell'immagine di Dio, che è la parola. La parola è il modo in cui usciamo da noi, ci affidiamo a un destinatario, no? È uno sbilanciamento dalla chiusura su di sé, ci affidiamo a un destinatario sperando di essere accolti, ascoltati, ricevuti, eccetera, e in questo la parola si fa salvifica, perché è un po' il modo per tenere l'equilibrio, no? Nell'esperienza quotidiana è più facile sopportare se ci si spiega, cioè, se capisco il motivo dell'altro, se l'altro mi dice il suo motivo sono magari ancora arrabbiata, ma un po' meno, no? Se invece non capisco il motivo dell'altro, non so spiegare il mio motivo, no? Perché dicevo probabilmente il luogo dell'immagine di Dio, perché noi crediamo in un Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù Cristo, che ha preso carne come la parola di Dio, no? In principio era il verbo, la parola, no? Gesù è la parola di Dio per noi, è proprio Dio che assume la nostra stessa struttura in modo profondo, dice una parola per uscire da sé e per trovare un equilibrio tra la cura di sé e la cura di noi. E poi avevamo visto un po' in Esodo come la parola ha tante forme, non è solo la parola personale, in particolare la forma anche della legge, dell'invocazione, della richiesta, ma anche della legge. Su questo avevamo visto un po' come il contrario della parola, il silenzio è l'esperienza della morte, l'altro testo di Esodo sulla nascita di Mosè, la parola la rende possibile e il silenzio uccide, no? E ci vanno madri e padri per generare parole, no? dobbiamo imparare a essere madri e padri di noi stessi anche per generare parole. Arrivati a quel punto lì ci eravamo chiesti, bene, ok, questo qui è un po' una descrizione della struttura profonda di come campiamo, di come viviamo, c'è un posto per Dio in questo? Oppure Dio sta semplicemente fuori da tutta questa roba e giudica il risultato, no? Fa i conti finali, per cui dice, ok, tiro la riga, tu non sei stato molto bravo a gestire la tua tragedia, l'hai trasformata troppe volte in dramma, peggio per te. No, ti sei già preso un sacco di legnate, no? E come invece Dio della Bibbia appunto non sta fuori, no? A giudicare, ma in qualche modo appunto si entra nello stesso meccanismo, mette se stesso nello stesso meccanismo, no? In questo senso abbiamo provato a vedere un po' più a fondo, no? Cosa vuol dire che Dio si incarna in Gesù Cristo, che non è semplicemente un'affermazione di tipo filosofico astratto, no? Perché la trascendenza diventa piglia carne, eccetera, no? Ma è proprio, è questa logica, no? Dio assume la stessa tragedia. Anche Gesù ha il problema di mantenere un equilibrio tra la cura di sé, il suo rapporto col Padre, la cura del proprio desiderio e la cura di noi, per cui è stato mandato. E questa cosa è talmente potente del passo successivo che in Gesù questa cosa viene giocata fino alla morte, che non è una morte qualsiasi, è la morte in cui lui muore dicendo Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè in cui la sua esperienza soggettiva è quella di aver avuto talmente cura di noi da non aver più avuto cura di sé, di aver negato se stesso, no? E di come l'esperienza della resurrezione è esattamente i conti che tornano, la cura di lui che gli viene restituita, un'altra vita, secondo, come dice il padre della Chiesa Battiato, ci vuole un'altra vita, ed è proprio questo, cioè che è la cosa che ciascuno di noi credo pensa almeno una volta alla settimana, cioè ci vuole un'altra vita più larga, più lunga, meno stressata, più serena, no? E la resurrezione non è semplicemente che uno poi forse dopo che è morto tornerà in vita, sì, va bene, ma la resurrezione è che c'è un'altra vita, non siamo resi alla cura di noi stessi. In questo senso abbiamo letto a marzo il testo della crocifissione, perché io rimango dell'idea che questo tema del sacrificio, che non è andato molto di moda negli anni moderni, eccetera, della morte di Gesù come sacrificio, dell'Eucaristia come memoriale del sacrificio, che non è andato molto di moda, ma è un tema invece molto centrale, a patto di non leggerlo in termini sacrali, in termini il capretto sgozzato sull'ara di Dio, no? E dunque il figlio di Dio che deve morire per pagare non si sa quale prezzo strano di sangue, no? Ma invece la questione è che in questa logica del rapporto tra tragedia e dramma c'è un sacrificio, c'è un prezzo, non è a buon mercato. Il prezzo è attraversare quel momento di dubbio in cui mi chiedo, ma sarà davvero vero che aver cura dell'altro significa aver cura di me, o mi sto per prendere la peggiore fregatura della mia esistenza? E il gesto di affidamento alla realtà, all'umanità dell'altro, eccetera, che implica fare quel passo lì, è sempre un gesto di sacrificio, in mille modi possibili. Va bene, qui potremmo ragionare ancora molto a lungo, e dopodiché, ok, se questo, allora, struttura fondamentale, un posto per Dio, e il nostro posto quale sarebbe, del testo dell'altra volta su il libro degli Atti intorno al racconto di Pentecoste, no? Quando abbiamo letto tutta la questione legata a questo rimanere, il termine tecnico sarebbe in comunione, non mi piace perché è un termine troppo religioso, no? ci svia, ma rimanere in relazione, no? Gli uni con gli altri attraverso le pluralità delle lingue, ma anche le sensibilità, i gesti, le azioni, i tempi, no? Cioè aver cura gli uni degli altri finché il circuito si chiude, no? Finché tutti, avendo tutti cura di un altro, tutti hanno qualcuno che ha cura di loro, no? Cioè finché si anticipa per quanto possibile una resurrezione, un'altra vita, meno, un po' meno costosa, perché qualcuno porta almeno un pezzo del mio peso, no? Ok, sì. Allora, arrivati fino a qua, uno poteva anche chiudere, nel senso che più o meno ci eravamo detti tutto. E invece c'è questo testo di Apocalisse ancora, che non è solo perché bisogna fare un incontro anche a maggio, quindi uno deve trovarsi comunque un altro testo e piazzarlo lì, ma perché secondo me c'è ancora in qualche modo un aspetto che a me piace molto, che trovo molto importante in questo tempo, a cui Papa Francesco ci richiama molto e su cui secondo me siamo più o meno semi-analfabeti, cioè abbiamo pochissima riflessione, che è l'aspetto pubblico di tutta questa faccenda, cioè, perché la nostra deformazione è che tutte queste questioni legate all'umanità e alla fede, dato che siamo buoni europei, figli tutti senza saperlo di Heidegger, è tutta una roba che avviene nei cuori, nelle menti, nell'interiorità, no? E invece no, no? Quello che ci dice Apocalisse è che c'è una battaglia in cielo, quindi non in un posto che così la vedrebbero solo quelli che sono lì. La battaglia in cielo la vedono tutti, perché è proiettata su maxi schermo, no? Ci sono gli sconvolgimenti degli elementi, il mare che sale sulle montagne, succede di tutto, ci sono i cavalieri, la peste, no? Cioè tutto quello che ci racconta con la simbolica filmica l'Apocalisse è, come dire, sono eventi pubblici, non dei cuori. E questo è un po' il tema, diciamo, di questa sera, cioè questa faccenda qui, questa battaglia tra tragedia e dramma, questa ci vuole un'altra vita, ha sicuramente un grande peso personale per le vite di ciascuno di noi, ha tutta una dimensione che si gioca nel faccia a faccia, nelle relazioni intime, ma è anche una questione pubblica, comune, e mai come in questi tempi mi sembra che il mondo intero, non solo l'Italia, ma l'Europa, ma il mondo intero è davanti a questa agonia proprio apocalittica, no? È che uno cerca di non pigliarla tanto sul serio, ma sta in questa grande battaglia, c'è una, per dire la cosa più banale del mondo, non banale nella sostanza, ma banale perché la sentiamo tre volte al giorno, la questione delle grandi migrazioni umane di questa stagione, dei profughi, eccetera, eccetera, è un bel esempio plateale tra cura di sé e cura degli altri, no? Quando il Papa, ricevendo l'altra settimana il premio Carlo Magno, dice a tutti i politici dell'Europa, belli schierati lì davanti, che trova totalmente incomprensibile, cioè non gli ha detto dovete essere cristiani, gli ha fatto un discorso in termini di laicità, gli ha detto bene, Europa dove sei, no? L'Europa dei diritti, dell'umanesimo, no? Trova incomprensibile per l'Europa dei diritti e della legislazione definire illegale qualcuno che scappa dalla morte certa. Non è compatibile con la vostra idea di diritto, non con i principi cristiani, ma con i principi della rivoluzione francese, non è compatibile, no? Mettici una pezza, voglio dire, in questa situazione la distanza tra tutti noi che facciamo ragionamenti razionali dicendo no, ma è giusto l'accoglienza, però già non c'è lavoro per noi, poi bisogna garantire la sicurezza, poi non devono essere troppi, siamo in grado di tollerare, cioè siamo tutti molto ragionevoli, perché la cura di noi sembra prevalere rispetto alla cura dell'altro. Questo per fare proprio l'esempio più lampante, si potrebbe fare un elenco, no? Appunto, Papa Francesco non smette di fargli questi elenchi, no? Sulla ingiustizia, eccetera, eccetera. perché mi sembra che ci sia un dato pubblico che va al di là delle singole coscienze, no? Che le attraversa, ma anche le supera, richiede qualcosa di più pubblico. Questo è lo scenario, e dunque il testo, che originariamente secondo il mio desiderio erano il capitolo 21 e 22 di Apocalisse, ma siccome ci metterei circa un'ora a leggerlo tutto, l'ho preso solo alcuni versetti all'inizio e alla fine, sperando di farvi venire voglia di andare a casa a cercare il capitolo 21 e 22 dell'Apocalisse e leggervelo per intero. Una sola parola per chi non ha mai avuto a che fare più di tanto con questo testo, per tutti abbiamo l'immagine catechistica che Apocalisse è un libro difficile, simbolico, bla bla bla, e dunque che bisognerebbe che qualcuno ci spieghi i significati, e leggiamo le sette trombe, i sette cavalieri, i candelabri, e tutti diciamo ma chissà che vuol dire, e la risposta c'è ed è chiara: niente. Cioè il problema non è il significato, poi sì, potete leggere intere biblioteche sui singoli significati eccetera, ma il problema è che Apocalisse, lo dico in un modo un po' irriverente, ma Apocalisse è costruita non come un testo ma come un film. Nessuno si chiede che cosa vuol dire quando la porta scricchiola in un film, è tutto buio e si sente una musica che fa crescere la tensione. Non è che ti chiedi che cosa significa, hai paura. Se il film è fatto bene dici arriva l'assassino, ok? Se non è fatto bene dici ma che è sta roba, non va avanti sto film, no? Ecco. Cioè, cosa vuol dire fatto come un film? È fatto per costruire uno scenario in cui non è detto che il singolo elemento abbia in sé un significato, ma deve creare un'atmosfera, farci provare certe emozioni. È chiaro che questo libro è scritto più o meno 20 secoli fa, e quindi non è per noi molto facile provare le emozioni, perché non riconosciamo un sacco di parole dell'Apocalisse, nemmeno lo riconosciamo, no? Dice, aveva un elmo di diaspro, non riesco a immaginarmelo un elmo di diaspro, perché non so come è fatto il diaspro, no? E già fatico, l'elmo mi viene in mente un elmo medievale, non certo l'idea che ci aveva in mente, cioè mi viene in mente quello dei cartoni animati della spada nella roccia, cioè... Non... Allora è chiaro che per noi è molto difficile avere l'impatto emotivo, no? Perché evidentemente siamo molto distanti dalle figure, eccetera. Ma proprio per questo dovremmo leggerlo con ancora più souplesse, cioè proprio non perdendo tempo a chiederci i significati, provando a immaginarci la scena, a vedere con gli occhi prima che con la mente. E ci sono comunque alcune scene che, anche se non capisco i particolari, ma la potenza della scena è bellissima, no? Sono descrizioni delle battaglie terrificanti, questi angeli hanno delle robe veramente da supereroi dei cartoni animati, cioè hanno lame rotanti, raggi fulminanti e così via, no? Allora immaginate la scena, entrate nel film, questa è l'accortezza. La parte che non leggo appunto è piena di queste cose, no? Ad esempio c'è una lunga descrizione della città di cui adesso parliamo, che dice: la città a forma di quadrato, la sua lunghezza uguale alla larghezza, l'angelo misurò la città con la canna, sono 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali, allora è un cubo, non è un quadrato. Ne misurò anche le mura, sono alte 144 braccia secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro, la città è di oro puro simile a terzo cristallo, i basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose, eccetera, c'è l'elenco, il primo basamento di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo e così via, no? Quindi dice, cosa vuol dire? No? Vuol dire che questa città è il castello di Biancaneve, cioè è il castello che c'è a Euro Disney, no? Una roba pazzesca, come immaginate questa roba pazzesca? È il lusso del lusso del lusso, no? Perché le pietre preziose si usano per fare un anello, i re le mettevano dei pataconi sulle corone o appese al collo, qui ci fanno le fondamenta della città, cioè con le pietre preziose, capito? Stiamo parlando di un'esagerazione da Emiro, no? Allora il problema non è capire che cosa sono i 144.000 stadi, ma immaginarsi questa città come il lusso più inutile e più sprecone che vi può venire in mente. Ok? Quindi questa è un po' la logica. Allora, finalmente leggo il testo, dice così: e vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Colonna sonora, ci vuole un'altra vita di Battiato. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà il vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco di zolfo. Questa è la seconda morte. Poi c'è un lungo pezzo, poi ci sono le ultime righe che leggo dopo. Questa immagine qua è un'immagine, è proprio la conclusione del libro, eh? Questi sono gli ultimi due capitoli di Apocalisse. Ci sono state le battaglie, le lotte, il sangue, i 144.000 giusti che hanno lavato le loro vesti nel sangue della persecuzione. C'è già stato questo affresco pazzesco, no? Si arriva al fondo e al fondo improvvisamente cambia il registro linguistico. Il capitolo 21 si passa a un tono più pacato e si dice: vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. Asterisco, gli ebrei e i cristiani di provenienza ebraica sono da sempre, anche oggi, un popolo molto diffidente rispetto al mare. Il mare gli ha sempre portato fregature. Sono un popolo del deserto. Nell'Antico Testamento nel mare sta il Leviatano, il mostro. Giona annega, rischia di annegare nel mare. Il mare è un luogo pericoloso. I loro vicini, che erano i Filistei, erano dei grandi navigatori. Loro no, erano dei terricoli. In Apocalisse dal mare viene sulla grande bestia che vuole mangiare il figlio della donna che partorisce in cielo, eccetera. Cioè il mare è il luogo del pericolo, dell'ingovernabile, dell'incertezza. E quindi in un mondo futuro il mare non c'è più. Ma sono un popolo del deserto e quindi sanno bene quanto conta l'acqua. E sia qui due volte e poi alla fine la grande promessa, la grande ricchezza è: a colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Il mare è orrendo, ma l'acqua che si può bere è un'altra cosa per della gente che vive nel deserto, no? Allora, già da questo capite, no? Giovanni sta usando, chi per lui, insomma, l'autore dell'Apocalisse, sta usando il registro simbolico più emotivo della cultura in cui è, no? Ci sono un cielo nuovo e una terra nuova, perché quelli di prima sono scomparsi. Io trovo bellissima questa espressione. Non sono superati, non sono evoluti, non sono cambiati, sono proprio scomparsi. Non ce n'è più traccia. Vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. questo versetto dovrebbe, dal mio punto di vista, essere, come dire, il luogo della consolazione di ogni cristiano nei momenti della stanchezza. Un cielo nuovo e una terra nuova, quelli di prima sono scomparsi e non c'è più il mare. E questo non è Ezechiele che dice: toglierò da te il cuore di pietra, ti darò un cuore di carne. Sono il cielo e la terra che sono nuovi. Il mio nipotino Davide, di fronte a un quadro, si era spaventato, e allora, incrociando Manuela, gli ho detto: ah, Davide si è spaventato, e lui mi ha corretto anni 4 e mi ha detto: no nonna, non mi sono spaventato, è lui che fa paura. E la distinzione non è secondaria. Qui non è che ci sentiamo in un cielo nuovo, in una terra nuova. Sono i cieli e la terra che sono nuovi. C'è un dato pubblico, oggettivo, diremmo. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Il tema di questi due capitoli è la città e Gerusalemme. Viene descritta, appunto, misurata, eccetera, eccetera. E qui, in questa figura, la Gerusalemme che scende dal cielo, c'è quasi tutto il senso di questa questione, no? Di quello di cui stiamo parlando. L'ho già detto tante volte, la Bibbia comincia con un giardino. Per gli antichi il giardino è la natura, è ciò che funziona da solo, è ciò che Dio crea, no? La città, a cominciare da Babele, è l'opera degli uomini. In Apocalisse la grande battaglia è tra Gerusalemme e Babilonia, che sono due città, sono due opere possibili degli uomini. Abbiamo letto Pentecoste, che è il contrario di Babele, no? Babele c'è la confusione delle lingue, a Pentecoste non c'è il ritorno a un'unica lingua, ma c'è che ognuno capisce nella propria lingua, che è carina come cosa. Babele ha confuso le lingue, cioè ognuno ha cominciato a parlare una lingua diversa. Pentecoste non è che dice tutti riparliamo la stessa lingua, ma ognuno parla la sua, ma tutti capiscono nella propria, no? E alla fine Apocalisse ripropone la lotta tra Gerusalemme e Babilonia, tra le due città possibili, ed è chiaro per un popolo antico che la città è opera dell'uomo, è la cultura, e per questo ne hanno così paura. E per questo, per esempio, ancora inconsciamente tutti pensiamo che il cristianesimo sarebbe più facile, ha funzionato meglio, la gente più buona in campagna. La città è sempre un posto complicato, difficile, no? C'è un bellissimo testo di Bergoglio Cardinale che si chiama Dio nella città, lo trovate su internet, se mettete Dio nella città Bergoglio lo trovate, che è un'omelia che lui ha fatto ai parroci di Buenos Aires dicendo: qua o Dio ha deciso che potevano essere cristiani solo i contadini, o ci siamo noi che non riconosciamo Dio nella città. Allora, siccome penso che è vera la seconda, perché non riusciamo a vedere che Dio c'è anche in città? E la Bibbia da questo punto di vista è molto chiara. Noi ci ricordiamo, i nostri parroci si ricordano molto Babele, no? E non si ricordano che la fine della Bibbia è una città, non è il ritorno all'Eden. Non è la campagna, è la Gerusalemme, l'opera dell'uomo, ma un'opera dell'uomo strana, perché scende dal cielo. È un'opera dell'uomo che riceviamo come un dono. È una cultura dell'umano, è l'essere più umani che ci viene restituito da un altro, che è esattamente la grande questione. La cura di noi, la verità di noi, ci viene data da un altro. La vera città, quella che non crolla, che non è una torre che crolla, ci viene restituita, è la nostra opera, ma ci viene restituita, esattamente come Maria di Maddala riceve il suo nome dal risorto, quando chiama Gesù maestro, e lui, e quindi lo chiama con un nome di relazione, e lui le risponde Maria, che è il suo nome assoluto. Lei viene restituita a se stessa. se leggerete il pezzo in mezzo vedrete che la Gerusalemme celeste contiene il giardino, cosa che forse non spesso si nota, ma c'è la stessa descrizione dell'Eden dentro la città. Ci sono i due fiumi, i due alberi, eccetera, anche l'albero del bene e del male, quello del peccato, delle mele, eccetera. C'è tutto dentro la città. Cioè l'opera di Dio, il dono originario, il capitale di partenza c'è, ma intorno c'è questo spreco assoluto che è la città. Perché di per sé, in quello che Dio aveva creato, c'era tutto ciò che serviva per vivere, per mangiare, per... c'era tutto. E dunque la storia serve a costruire una città inutile, inutile ma lussuosa da morire, piena di pietre preziose che non si mangiano, che non servono a niente e che però sono una roba. E questo mi pare la grande questione finale. La nostra umanità è chiamata a diventare l'esercizio di un lusso pubblico. Uno schiaffo alla miseria, avrebbe detto mia nonna, cioè proprio la capacità di essere esagerati. E vedete subito come la struttura si ritrova. Ecco allora una voce potente. Su questa cosa serve immediatamente una parola perché il dono possa essere ricevuto. Serve lo sbilanciamento del donatore. E la voce potente dice: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno i suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Qui richiamo ovviamente la tenda di Dio con gli uomini, Giovanni 1, no? Mise la sua tenda tra di noi, no? Che come tenda era un attimo esagerata, nel senso che non era proprio un accampamento da profugo, no? Era un... la città di Dio tra gli uomini, no? Ma è l'attendarsi di Dio con gli uomini, no? Il prendere definitivamente dimora, lo stare lì. La voce dice una cosa meravigliosa, dice che il tempo non è finito ma comincia, che Apocalisse non è la fine del tempo, è l'inizio, no? La voce dice: da qui in poi è Dio con loro, la storia comincia adesso. In qualche modo la storia comincia alla fine. E qual è la storia che inizia? Egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Cioè la tragedia che caratterizza l'umanità, che è il dubbio permanente se aver cura di me o aver cura dell'altro, se fidarmi di aver cura dell'altro, è definitivamente interrotto. La relazione è al centro. Egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Il Dio con loro, cioè lui sarà per loro il loro Dio. Loro saranno per lui. È finita la tragedia, non c'è più dubbio. E allora qual è il risultato di questo? Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Che è esattamente la cancellazione della tragedia originaria. La nostra tragedia non è una tragedia di ordine spirituale, la nostra tragedia è lacrima, morte, lutto, lamento, affanno. È dover continuamente trovare la misura. E no, le cose di prima sono passate. La pienezza dell'umanità è... esattamente il definitivo attendarsi sulla relazione. E colui che sedeva sul trono disse, per questo questa lezione è stata intitolata Conversazioni, perché ci sono queste parole che sono ovviamente parole chiave. Quello che dice la prima volta è l'affermazione della realtà, una voce potente, la tenda di Dio con gli uomini, eccetera, non vi sarà più lacrime. E colui che sedeva sul trono disse, seconda parola, e la seconda parola è: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. Anche qui il film ce ne perdiamo un po' il gusto, perché per noi la scrittura non ha lo stesso peso che per quell'epoca lì, soprattutto dopo l'uso dei computer scriviamo e cancelliamo. Ancora con le macchine da scrivere uno sapeva che se facevi troppi errori nella penultima riga in fondo al foglio ti veniva da piangere, perché dovevi buttare tutto e ricominciare da capo. Ci avevi ancora un po' il senso di questa fatica. Il computer ci ha insegnato che uno scrive di getto, fa un sacco di errori, il correttore peggiora perché fa altri errori, poi tu rileggi, correggi, risistemi, impagini, togli a costo zero. Questi qua scrivevano su pergamene o insomma pelle di pecora, tavolette di creta, che già solo quello, altro che tunnel carpale, cioè era già una fatica proprio fisica, materiale, il portare avanti la scrittura. Lo si scriveva molto lentamente perché era faticosissimo, no? Il risultato era sempre piuttosto incerto, la qualità dell'inchiostro era quella che era, non tutte le pelli erano uguali, l'inchiostro passava sotto. Chiunque studia documenti antichi sa che si diventa matti a cercare di capire esattamente. Per risparmiare spazio non scrivevano titoli, non andavano mai a capo, scrivevano tutto attaccato, non lasciavano spazio tra le parole. Quindi noi, quando dobbiamo decifrare i manoscritti antichi, prima fai il gioco della settimana linguistica, devi dividere le parole, dividere i capoversi, capire dove vanno a capo, perché se no non capisci niente, no? Voglio dire, scrivi è un comando impegnativo nell'antichità, e dunque si fa da solo per delle parole che sono certe e vere. E anche qui questa certezza, questa verità, che addirittura ha una tale potenza da meritare la fatica della scrittura, di non rimanere una parola, ma di essere una scrittura. L'esempio che di solito faccio per dire questo è, nell'antichità il proverbio era che le parole volano, la scrittura rimane, cosa che non è più vera, ma noi oggi potremmo dire la scrittura vola, ma se metti una cosa su internet rimane, non riesci più a toglierla, no? Soprattutto se è sgradevole, no? Ecco, più o meno è questa roba qua, cioè questo è il peso della faccenda. Allora, questa cosa qua richiede l'esperienza che non c'è più un atto di fiducia necessario, che la scommessa sulla relazione è vinta. Queste parole sono certe e vere. Non si fa più fatica a dover bilanciare, perché la pienezza dell'umanità si dà in una tragedia finalmente risolta, dove non c'è più nessuna lacrima, no? E disse ancora: ecco, sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, a colui che ha sete darò gratuitamente da bere la fonte dell'acqua della vita. Come prima, la prima metà, ecco la tenda di Dio tra gli uomini, Dio con loro, il loro Dio, e l'annuncio, e poi c'è la questione concreta, asciugherò ogni lacrima. Qui lo stesso, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, l'annuncio, e poi dice: chi ha sete, beve. La cosa concreta è: qual è il desiderio più grosso che ha uno che campa nel deserto? C'è sempre sete, ok? Non c'è più sete. Cosa vuol dire sono compiute? Che il fine e la fine coincidono, no? Cioè che si finisce di faticare perché il fine è raggiunto. E ribadisco, questo ha un carattere oggettivo, non dei cuori. A scanso di equivoci, l'operazione da compiere è cominciare a porre situazioni oggettive, per quanto parziali, perché solo così si costruisce la Gerusalemme celeste. Solo in una piccola pietra preziosa che viene messa con un lusso inaudito a fondare qualche cosa che non serve a niente, si comincia a vedere che il tempo è finito, è compiuto. Mi fermo solo un momento perché è abbastanza tardi sull'ultimo versetto, che è quello che può lasciare un po' più perplessi. per i vili e gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e persino tutti i mentitori, è riservato lo stagno ardente di fuoco di zolfo. Questa è la seconda morte. La seconda morte, perché tutti muoiono, ma la morte della vita biologica è solo l'accesso al cielo nuovo, alla terra nuova, ma c'è una seconda morte possibile, quella definitiva, no? Spesso i cristiani hanno chiamato così chi in qualche modo fa prevalere il dramma e non entra in questi cieli nuovi e terra nuova, no? E qui è interessante, perché l'elenco dei peccati, noi diremmo, per cui si può essere condannati, è quello tipico di quell'epoca lì, no? I vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e tutti i mentitori. La questione più grave è la menzogna. Poi non sappiamo bene, perché noi qua leggiamo in italiano, molto discutibile l'accoppiamento col termine greco che viene usato, cosa intendessero veramente, eccetera. Ma il problema non è questo, il problema è che anche qui c'è un aspetto pubblico, cioè ci sono delle cose che non sono semplicemente una mozione interiore, ma che sono il porre oggettivi atti che non servono l'umano, e quelli portano alla seconda morte. Vi faccio riflettere che quello stesso Papa che dice chi sono io per giudicare è quello che poi, quando parla della corruzione, cavolo se giudica. Perché il problema è non giudicare la vita del singolo, ma giudicare l'oggettività degli atti, questo sì. E nel suo modo di capire il mondo, la corruzione è una delle cose che fa più male ai poveri. È uno dei peccati che starebbe in questo elenco oggi, se lo scrivessimo oggi. E lui chiarisce sempre che si riferisce alla corruzione a tutti i livelli, da non solo i grandi corruttori, che ovviamente hanno un peso politico, ma anche nell'abitudine che in fondo io faccio un piacere a te, tu fai un piacere a me, e scavalchiamo una regola, no? Insomma, sarà mica così grave, no? Sarebbe interessante, per esempio, secondo me sarebbe un buon lavoro da adulti credenti insieme provare a ragionare quali sono i peccati che metteremo oggi in questa lista che porta alla seconda morte, cioè quali sono gli atti oggettivi nostri o altrui, in cui il problema non è chi li fa, ma quali sono le cose su cui noi oggi siamo chiamati a essere vigilanti in modo molto, molto forte, no? Forse parlando della testimonianza ne parleremo, no? Evidentemente, ma perché questa è la questione, perché un giudizio è necessario. Leggo solo velocemente le ultime righe. Le ultime righe sono consolatorie, compensative. Il libro finisce così: lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripete vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti da questo libro, e se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Perché ho messo anche questi versetti finali? Perché esattamente questo è, come dire, l'unica cosa che c'è ancora da dire: vieni, c'è un desiderio, e il desiderio non è più il desiderio di partenza, quello che abbiamo visto in Genesi, su di me, il desiderio della cura di me, il desiderio è che un altro venga. Ma lo capiamo bene, non è alienante questa cosa qua, sappiamo bene che vieni, l'impazienza che qualcuno amato venga è fondamentale, perché voglio che venga perché sto meglio io se lui c'è. Allora la conclusione è: vieni. E il criterio su questa attesa è bellissimo: bisogna rispettare le parole, non aggiungere né togliere. né troppe parole né troppo poche. Per poter aspettare bisogna vigilare sulle parole. È carino perché non si sa bene chi deve venire. Lo spirito e la sposa dicono vieni, chi ascolta rispetta, vieni, chi ha sete venga. Allora, chi deve venire, chi ha sete? Sì. Ma poi alla fine dice, colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto, vieni Signore Gesù. Ma chi è che deve venire? È sempre l'altro. Tutti gli altri possibili. Non è solo un pensiero devoto, la parusia, il ritorno del Signore. È una questione molto concreta. Vieni è rivolto a tutti gli altri possibili. A tutti i profughi che premono alle nostre porte, a tutti quelli che hanno più sete di noi. Vieni. E il criterio, ribadisco, è messo in mezzo tra questi due vieni, qual è il criterio per poter continuare a dire vieni? Vigilare sulle parole. Concludendo questa cosa, mi veniva in mente che un buon tema per l'anno prossimo potrebbe essere questo della parola, ma comunque, cioè, è l'unico modo per sopportare l'attesa di chi viene è conversare con la misura giusta, no? Una buona conversazione. E qui mi fermerei, perché mi sembra di aver anche già parlato troppo.